Buongiorno bambini, qui è Radio Scuola Anch'io, state tutti a casa che vi leggo una storia. Riprendiamo la nostra lettura di Alice nel Paese delle Meraviglie, capitolo 9, storia della finta tartaruga. «Non puoi credere quanto sono felice di rivederti, carina mia!» disse la duchessa, prendendo affettuosamente a braccetto Alice e mettendosi a passeggiare con lei. Alice era contentissima di trovarla così di buon umore. «Probabilmente», pensò, «era soltanto il pepe che la rendeva così bisbetica quando feci la sua conoscenza nella cucina. Quando sarò duchessa io», disse a se stessa, però senza troppa convinzione, «non avrò punto pepe in cucina, punto, nemmeno un chicco. La minestra va benissimo senza pepe. Può darsi che sia sempre il pepe a rendere rabbiosa la gente», continuò fra sé, molto soddisfatta della sua scoperta. «E l'aceto la rende acida, e la camomilla la rende amara, e lo zucchero d'orzo e roba del genere rende i bambini dolci di carattere. Vorrei proprio che la gente sapesse questo, allora beh, non sarebbero così avari in fatto di roba dolce». Nel frattempo aveva completamente dimenticato la duchessa e fu un po' sorpresa quando sentì la sua voce proprio vicino all'orecchio. «Tu stai pensando a qualche cosa, carina, e così ti scordi di parlare. Sul momento non riesco a dirti qual è la morale di questo, ma fra poco mi verrà in mente». «Forse non c'è nessuna morale», s'azzardò a notare Alice. «Che bambina!» disse la duchessa. «Ogni cosa ha una morale, purché tu la trovi». E si strinse ancora di più al braccio di Alice mentre parlava. Per dir la verità, questo suo appiccicarsi alla bambina non andava molto a genio, prima di tutto perché la duchessa era bruttissima e poi perché era proprio della statura giusta per appoggiarle il mento sulla spalla, e si trattava di un mento acuto e niente affatto comodo. Però non voleva essere sgarbata e sopportò con santa pazienza. «Pare che il gioco ora vada piuttosto meglio», disse. «Proprio», convenne la duchessa, «e la morale è questa. Oh, è l'amore che fa girare in tondo il mondo». «C'è chi dice», sussurrò Alice, «che il mondo non lo fa camminare chi bada ai fatti propri». «Ah, bene, è proprio la stessa cosa», disse la duchessa, affondando il mento acuto nella spalla della bambina, e aggiunse: «La morale di questo è: fa attenzione al senso e i suoni baderanno a se stessi». «Che mania di trovar morali in tutte le cose», pensò Alice. «Suppongo che ti stia domandando perché mai non ti metto un braccio intorno alla vita», disse la duchessa dopo una pausa. «Il fatto è che non mi fido troppo dell'umore del tuo fenicottero. Devo far la prova?» «Potrebbe beccare», rispose prudentemente Alice, che non aveva proprio voglia di sperimentare altre tenerezze. «Giustissimo», approvò la duchessa. «I fenicotteri e la mostarda appizzicano tutte e due, e la morale è questa: uccelli d'una penna stanno insieme». «Solo che la mostarda non è un uccello», osservò Alice. «Hai sempre ragione tu», disse la duchessa. «Con che chiarezza poni le questioni?» «È un minerale, credo», disse Alice. «Sicuro», consentì la duchessa, che sembrava pronta ad andare d'accordo con Alice su tutti i punti. «C'è una grande miniera di mostarda qui vicino, e la morale è questa: più miniera c'è, meno maniera c'è». «Ora mi ricordo», esclamò Alice, che non aveva badato a quest'ultima osservazione. «È un vegetale, non sembra, ma è proprio un vegetale». «Assolutamente d'accordo con te», disse la duchessa, «e la morale è: sii quel che sembri essere. O, se ti piace, che te lo dica con parole più semplici: non immaginarti mai di non essere, altrimenti che ciò che può apparire agli altri, che ciò che tu fosti o potresti essere stato, non fosse altrimenti che ciò che tu eri stato sarebbe apparso a loro essere altrimenti». Credo che capirei meglio questo discorso se lo vedessi scritto, disse Alice molto gentilmente, ma così ho paura di non riuscire a seguirlo. Non è nulla in confronto a ciò che potrei dire se volessi, rispose la duchessa in tono compiaciuto. Prego, non si disturbi per dirlo con un numero maggiore di parole, disse Alice. Per carità, nessun disturbo, disse la duchessa. Ti regalo tutto quello che ho detto finora. Un regalo a buon mercato, pensò Alice. Per fortuna non si usa far regali di questo genere per i compleanni. Ma non si azzardò a dirlo forte. Pensierosa di nuovo? Domandò la duchessa, affondando un altro pochino il suo acuto mento nella spalla di Alice. Ho diritto di pensare, disse Alice seccamente, perché cominciava proprio ad averne abbastanza. Diritto, certo, disse la duchessa, come i porcellini hanno diritto di volare e l'amor... Ma qui, con grande sorpresa di Alice, la voce della duchessa venne meno, proprio nel mezzo della sua parola favorita, morale, e il braccio che era infilato in quello di Alice cominciò a tremare. Alice alzò gli occhi, ed eccoti la regina in faccia a loro, con le braccia conserte, accigliata come un temporale. «Bella giornata, maestà!» cominciò la duchessa con un filo di voce. «Ora vi do un buon avvertimento!» gridò la regina, battendo il piede in terra. «In mezzo di 0 minuti, o via la vostra testa, o via voi, scegliete!» La duchessa scelse e in un attimo era bella sparita. «Continuiamo il gioco!» disse la regina ad Alice. E Alice, troppo spaventata per dire una parola, la seguì lentamente verso il campo di gioco. Gli altri ospiti avevano approfittato dell'assenza della regina e stavano riposandosi all'ombra, ma non appena la videro, ritornarono di corsa a giocare, avendo la regina semplicemente avvertito che avrebbero pagato con la vita anche un solo minuto di indugio. Durante tutto il giorno la regina non la smise mai di bisticciarsi con gli altri giocatori e di gridare «Via la testa! Via la testa!». Quelli che erano condannati a morte venivano presi in custodia da alcuni soldati che naturalmente dovevano smettere di fare gli archi per occuparsi di questa faccenda, così che dopo una mezz'ora o giù di lì di archi non ce n'erano più. E tutti i giocatori, eccetto il re, la regina ed Alice, erano imprigionati in attesa dell'esecuzione. Allora la regina abbandonò il gioco, proprio senza fiato, e disse ad Alice, «Hai visto la finta tartaruga?» «No», rispose Alice, «non so neppure che cosa sia una finta tartaruga». «Perbacco, è quella cosa con cui si fa la finta zuppa di tartaruga», rispose la regina. «Non ne ho mai vista una e non ne ho mai sentito parlare. Vieni allora su, ti racconterò questa storia». Mentre si allontanavano insieme, Alice sentì che il re diceva a bassa voce ai prigionieri, «Siete tutti graziati!» «To, ecco una buona cosa!» disse a se stessa, perché si sentiva piuttosto infelice a causa del gran numero di esecuzioni che la regina aveva ordinato. Dopo pochi passi trovarono un grifone che giaceva profondamente addormentato al sole. Se non sapete che cos'è un grifone, guardate la figura. «Su, pigrone!» disse la regina. «Conduci questa signorina a vedere la finta tartaruga e a farsi raccontare la sua storia. Io devo tornare indietro per assistere ad alcune esecuzioni che ho ordinato». E se ne andò, lasciando Alice sola col grifone. Ad Alice l'aspetto di quello strano essere non piaceva per niente, ma tutto sommato pensò che sarebbe stata non meno sicura con lui che in compagnia di quella terribile regina, perciò attese. Il grifone si tirò su a sedere e si fregò gli occhi, aspettò che la regina non fosse più in vista, poi sghignazzò. «Che cosa buffa!» disse un po' a se stesso, un po' ad Alice. «Qual è la cosa buffa?» chiese Alice. «Lei, to,
È tutta una sua immaginazione. Non giustiziamo mai nessuno, sai. Su, vieni.
Su, vieni. Tutti quanti qui mi danno ordini, pensò Alice, mentre seguiva lentamente il grifone. Non ho mai ricevuto tanti ordini in tutta la mia vita, mai.
Non avevano fatto molta strada quando videro da lontano la finta tartaruga che sedeva triste e solitaria sopra un piccolo rialzo di roccia. Quando furono più vicini, Alice vide che sospirava come se il cuore le si spezzasse. Provò una grande compassione.
«Quali sono i tuoi dispiaceri?» chiese al grifone, e il grifone rispose su per giù con le parole di prima.
«È tutta una sua immaginazione! Non ha nessun dispiacere, sai! Su, cammina!»
Arrivarono alla finta tartaruga, che li guardò con grandi occhi, pieni di lacrime. Ma non disse nulla.
«Ecco qui una signorina», disse il grifone, «che desidera conoscere la tua storia, desidera».
«Gliela dirò», rispose la finta tartaruga, con voce profonda e cavernosa. «Mettetevi a sedere, tutti e due, e non dite una parola finché non ho finito». Si misero a sedere e per qualche minuto nessuno parlò. Alice rifletteva fra sé. «Non capisco come potrà mai finire la sua storia se non si decide a cominciarla», ma aspettò pazientemente. Alla fine la finta tartaruga si decise.
«Una volta», disse con un profondo sospiro, «era una tartaruga vera».
Queste parole furono seguite da un lunghissimo silenzio, rotto soltanto da qualche esclamazione del grifone come
«Oh!» oppure «Oi!»
e dal continuo violento singhiozzare della finta tartaruga. Alice fu a un punto dall'alzarsi e dire
«Grazie, signora, della sua interessante storia»,
ma poi rifletté che ci doveva essere assolutamente ancora qualche cosa da ascoltare, così rimase seduta e non disse nulla.
«Quando eravamo piccoli», continuò alla fine la finta tartaruga, più calma, sebbene singhiozzasse ancora un poco di tanto in tanto, «quando eravamo piccoli, andavamo a scuola nel mare. La nostra maestra era una vecchia tartaruga, una gran testa. Noi la chiamavamo Testuggine».
«Perché la chiamavate Testuggine se non lo era?» chiese Alice.
«La chiamavamo Testuggine perché era una gran testa. L'ho detto, no?» disse arrabbiata la finta tartaruga. «Sei proprio stupida!»
«Dovresti vergognarti a domandare delle cose simili», aggiunse il grifone, e tutti e due fissarono a lungo in silenzio la povera Alice, che avrebbe voluto entrare sottoterra.
Alla fine il grifone disse alla finta tartaruga:
«Continua, bella mia, non fermarti, e a questo punto fino a stasera».
E la finta tartaruga seguitò:
«Sì, andavamo a scuola nel mare, sebbene tu non voglia crederlo».
«Non ho mai detto questo», disse Alice.
«Sì che l'hai detto».
«Tieni a posto la lingua», aggiunse il grifone, prima che Alice riuscisse a dire un'altra parola.
La finta tartaruga continuò:
«Noi avevamo la migliore istruzione, infatti si andava a scuola tutti i giorni».
«Anch'io vado a scuola tutti i giorni», disse Alice. «Non ci vedo proprio nulla di straordinario».
«E hai avuto anche dei corsi extra?»
«Sicuro», rispose Alice, «si imparava il francese e la musica».
«E il bucato?» chiese la finta tartaruga.
«No, di certo», rispose Alice indignata.
«Ah, la tua allora non era proprio una buona scuola», disse la finta tartaruga con tono di profondo sollievo. «Nella nostra scuola, invece, alla fine del conto c'era francese, musica, bucato, extra».
«Non dovevate averne un gran bisogno», osservò Alice, «vivendo in fondo al mare».
«Io non potrei permettermi di studiarlo», disse la finta tartaruga con un sospiro. «Seguì soltanto i corsi regolari». «Ah, che cosa si studiava?» chiese Alice. «Beh, prima di tutto, reggere e stridere, naturalmente», rispose la finta tartaruga. «Poi le quattro operazioni: l'ambizione, la sostazione, la mortificazione e la derisione».
«Non ho mai sentito parlare di sostazione», azzardò Alice. «Che roba è?»
«Come che roba è?»
disse il grifone, scandalizzato, levando le due zampe al cielo.
«Non hai mai sentito la parola sostare?»
«Ma certo», rispose Alice.
«E non sai che cosa vuol dire ricreazione, falsificazione, colazione?»
«Ma sì che lo so».
«Ebbene, da falsificare viene falsificazione, da ricreare ricreazione, da colare colazione e via di seguito. Se non capisci che da sostare viene sostazione, sei proprio una sciocca».
Alice non si sentì incoraggiata a fare altre domande, così si rivolse alla finta tartaruga e disse: «E che altro si studiava in quella scuola?»
«Beh», disse la finta tartaruga, battendosi con una zampa sul petto, vale a dire sul coperchio di sotto, per contare gli argomenti di conversazione, «c'era sbornia, sbornia antica e moderna e mariografia. Poi si imparava a desinare. La nostra professoressa era una vecchia anguilla che veniva una volta alla settimana. Insegnava anche frittura a olio. Poi c'era anche pelosofia, piscicologia e geologia».
«Che cos'era questa geologia?»
«Non te lo posso spiegare. Sono diventata tanto freddolosa e il grifone non l'ha studiata mai».
«Non ne ho avuto il tempo», disse il grifone. «Io andavo alle scuole classiche. Il mio professore era un vecchio granchio, era».
«Io non sono mai stata a lezione da lui. Insegnava lattime e spreco, ho sentito dire».
per l'appunto», disse il grifone, sospirando a sua volta.
E i due animali rimasero a lungo, con la faccia nascosta fra le zampe.
«E quanto duravano le vostre lezioni?» s'affrettò a chiedere Alice per cambiare argomento. «La prima lezione durava 10 ore», disse la finta tartaruga. «La seconda 11, la terza 12 e via di seguito».
«Oh, ma che lezioni enormi!» disse sbalordita Alice.
«È proprio per questo che si chiamano lezioni», intervenne il grifone. «Anche i meloni si chiamano così perché sono più grossi delle mele».
Questa era un'idea assolutamente nuova per Alice e ci rifletté su un poco prima di fare un'altra osservazione.
«Come faceva ad esserci una terza lezione in un giorno? La durata del giorno, compresa la notte, è di 24 ore, perciò...»
«Perciò abbiamo discorso abbastanza di lezioni», interruppe il grifone con tono risoluto. «Ora sarà meglio parlare un po' di giochi».